presenza, è chiaro che farli coordinati con quella che è l'amministrazione comunale sicuramente è una cosa che aumenta il valore. E ultima cosa riguardo i laghi Curiel, che non è passata l'idea di trovare il modo per rientrare un attimo delle spese che sosteniamo. Sicuramente però quest'estate abbiamo avuto qualche elemento migliorativo, specie legato all'EcoCampus che è stato inaugurato non tanto tempo fa, che funziona e sicuramente qualifica comunque un'area che ha bisogno di essere qualificata ulteriormente. Poi insomma, all'interno delle aree ci sono molte associazioni che vi operano e vi operano bene. È chiaro che anche lì ci sarebbe molto molto da fare. Legato al discorso laghi Curiel, mi collego ancora al patto dei sindaci. I laghetti Curiel, io ho un sogno, ne ho parlato l'altro giorno in commissione col sindaco e con altri, ho un sogno che i laghi Curiel diventino una base, di partenza per tutti i ciclisti che magari vogliono andare verso il nord o verso anche semplicemente la nostra collina che abbiamo qua vicino, la collina Reggiana. Per cui dopo, quando parleremo dell'area del nuovo raccordo A22A1, io a Camilleri proporrò un ordine del giorno. Lo dico qui così dopo non rimane nella delibera della A22 che non è bene. Io ho un sogno, ma credo che sia condiviso, cioè che Campo Galliano sia una base di partenza per collegare tutti i ciclisti che non vogliono inquinare, che amano star bene e vivere in un modo diverso, possano essere collegati tramite delle piste ciclabili al nord Europa, quindi passando da Mantova e da Mantova collegarsi alle piste ciclabili esistenti. Questo è un sogno che ho e spero che il Consiglio Comunale condivida, ma sicuramente sì, e spero che il Sindaco abbia la possibilità di portare a casa un discorso di questo tipo. Concludo, sono stato anche dalla Paola, l'assessore Guerzoni, a parlare di politica giovanile, che poi è l'ultimo elemento rimasto in capo al comune, ne abbiamo parlato, credo che stiano andando bene, discretamente bene, e credo di aver toccato un po' tutti i temi, per cui vi ringrazio e chiudo il mio discorso, grazie.
Altri? Sì, l'assessore Guardi per due precisazioni.
Sì, per quanto riguarda l'adesione al patto dei sindaci, non è che ci siamo arrivati in ritardo, non è un ritardo, è un ritardo che abbiamo voluto, nel senso che le azioni, l'ho detto prima, mentre tu non c'eri, è un ritardo che abbiamo in una certa maniera voluto, nel senso che le azioni le abbiamo portate avanti lo stesso, le azioni che vanno nella miglioria, nell'efficientamento, illuminazione pubblica e altre iniziative. Abbiamo aspettato perché adesso ci sono dei fondi regionali che aiutano i comuni nella redazione del PAES. Quindi stiamo provando ad avere dei finanziamenti per la redazione del PAES. Per quanto riguarda invece il piano comunale di emergenza, io credo che il patto dei sindaci vada a chiudere anche vertendo sul piano di emergenza, anzi, secondo me, alla fine poi ci dovrà essere un piano di adattamento, perché il patto dei sindaci è uno strumento molto vasto, ma che può essere visto in un piano non energetico, ma che vada ben oltre. Quindi si possono legare il piano di emergenza comunale con il patto dei sindaci. Detto in parole più povere, quando si piantano delle piante non solo per la CO2, ma si può anche prevenire allagamenti e quant'altro. Quindi vuole visto, secondo me, in una visione ben più ampia. E quindi questi piani devono convergere e divenire un tutt'uno. Per i rifiuti sono d'accordo nel dire non ci dobbiamo dare degli obiettivi, ma l'obiettivo è sempre quello di migliorare, lo stiamo facendo, stiamo continuando e qualcosa si sta muovendo anche però nelle aziende, cioè stiamo Stiamo agendo anche nei quartieri industriali.
Volevo solo fare alcune puntualizzazioni, parto con le puntualizzazioni rispetto al discorso Palazzina B. Siamo un attimo fermi, però è uscita l'ordinanza, o comunque in fase di uscita l'ordinanza per le opere pubbliche. Voi sapete che su quella palazzina avevamo chiesto dei finanziamenti regionali, una parte ci sono già arrivati, che sono quelle dei cordoni, avevamo chiesto quelle delle catene, avevamo chiesto anche altri finanziamenti. E noi a voi ho messo soldi per anticiparli, però il problema è che se non facciamo seguiamo le procedure dell'ordinanza, poi i soldi non ce li danno. E quindi abbiamo bisogno di seguire questo. Quello che manca oggi è il parere della sovrintendenza. E se avete sentito, c'è cioè Carpi, sta già partendo, ma perché avevano già questo parere, gli hanno dato il parere, insomma, e quindi molto probabilmente sono partite con alcune opere un po' grosse. Adesso noi stiamo sollecitando perché effettivamente è una cosa anche molto, insomma, anche perché non si va a intaccare l'aspetto esterno e quindi le grosse problemi non dovrebbero esserci. Quindi noi siamo pronti, abbiamo già il progetto esecutivo, siamo pronti, proprio ci manca questo parere e poi possiamo partire. Adesso proviamo a forzare un po' la mano e comunque partire già con la gara, perché anche in questo caso è previsto comunque almeno l'invitare 5 aziende a presentare la propria, a partecipare alla gara, e quindi insomma intanto magari ci mettiamo avanti con questo pezzo. Sperando che la sovrintendenza non ci stravolga il nostro progetto, perché sennò poi diventa un po' il problema questo. E però, insomma, io mi auguro, se riusciamo a chiudere il percorso a breve, perché poi i lavori non sarebbero molto lunghi, quindi se riuscissimo ad andare a metà ottobre a chiudere tutto il percorso, e sembra fattibile, poi potremo veramente arrivare ad affidare i lavori anche prima dell'inizio dell'anno, il tempo permettendo, perché logicamente c'è da togliere il tetto. Per quello che riguarda la raccolta differenziata, mi collego a quello che ha già detto l'assessore. Io, insomma, dire che stiamo adesso noi, ma noi Consiglio Comunale, non sto dicendo noi maggioranza, dovremmo anche un po' vantarci un po' di più delle cose che facciamo, diciamo così. Perché poi quando abbiamo parlato di rifiuti siete sempre stati d'accordo con noi, avete sempre valutato positivamente tutti i progetti presentati, quindi non credo che dei grossi problemi su questo, almeno su questo ci siano, insomma, su alcune cose abbiamo le idee uguali e le portiamo avanti uguali. Perché guardate che passare da 35% a 70% in 9 anni senza raccolta porta a porta, non sono molti comuni che l'hanno fatto, eh. In provincia di Modena sono 3. Siamo noi, il comune di Bastiglia e il comune di San Cesario. Io sapete che il mio obiettivo, che è essere sempre mezzo punto in più davanti a San Cesario, sono indietro, quindi figuriamoci se non ci tengo. Riparti il progetto perché questo è dovuto anche al fatto che abbiamo lavorato con i volontari, quindi ripartono per rifare la formazione, e poi concordo sul fatto che dobbiamo lavorare di più sulle aziende. Noi abbiamo lavorato molto bene con una categoria, che sono anche di quelli che producono più rifiuti, che sono ristoranti, che sono. Poi dopo avremo modo anche di parlarne. Ristoranti, frutta e verdura, il fioraio, e su questo abbiamo visto che con dei progetti target partiti a Campo Galliano e poi esportati in tutto il resto della provincia, così come il progetto di raccolta rurale differenziato partito a Campo Galliano e poi esportato in tutta la provincia Era, bacino Era. E credo che l'arrivo delle due isole ecologiche sui due autogrill avremo un ulteriore incentivo. Sulle industrie hai ragione, io condivido, bisognerebbe togliere completamente i bidoni dell'indifferenziato, perché così è. Avevamo provato a ragionare in dogana, so che ora ci sta guardando, perché in dogana ci sono molte aziende direzionali, soprattutto dove ci sono dei direzionali, perché le aziende vere e proprie, insomma, lì dove si produce molta carta, e quindi spingiamo la raccolta differenziata spinta, insomma, facciamo in modo che ci sia la raccolta differenziata spinta. Sul resto, poi non, sui piani di emergenza, sì, insomma, non, su altre cose, insomma, sono, non sto a entrare nel merito. Gli sforzi sono fatti, sono tanti. Io ringrazio gli assessori, logicamente tutti i nostri tecnici. Guarda, vi posso assicurare che in questo periodo, poi fortunatamente adesso abbiamo anche assunto, potuto assumere due geometri che ci gestiscono una parte di terremoto, perché comunque ne abbiamo pochi, ma con gli altri sono veramente molto corposi, quindi poi facendone pochi paradossalmente si fa anche più fatica, perché si sta facendo altro e si deve fare anche quello. Non è come nei comuni tipo Novi che fanno solo terremoto e fanno un pochino anche di altro. E quindi insomma speriamo di riavere anche un po' più di poter respirare a livello di disponibilità. Io ringrazio veramente tutti i dipendenti e gli assessori per gli sforzi fatti, perché vi posso assicurare che adesso le politiche giovanili sono l'unico comune rimasto all'interno, politica è rimasta all'interno del piano di zona, ma se voi guardate anche tutte le attività fatte ricreative, ma anche tutte le attività fatte a soldi zero, credo che insomma si riesca comunque a portare avanti delle iniziative ancora di qualità e fruibili da parte di tutti, quindi, e mantenendo i servizi fruibili da parte di tutti. Detto questo, direi di mettere, se non ci sono altri, direi di mettere in votazione il bilancio, e voi sapete che andiamo con questa delibera ad approvare il bilancio e anche le variazioni che vi ho illustrato. Quindi chi è a favore, mi sono messo in bocca una caramella, alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e per maniera dell'equilibrio generale di bilancio, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, variazione al bilancio e previsione 2013. Chi è a favore? Contrari? Ok. A favore la maggioranza, contrari il centrodestra per Campo Galliano. Cioè, mi date eseguibilità come sopra? Bene. Allora, il quarto punto dell'ordine del giorno è l'approvazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES per l'anno 2013. Voi sapete, adesso finisco di mangiare le caramelle così. Preso con la sbagliata, dov'è? Qua. Voi vi ricordate che avevamo, in fase di approvazione del bilancio, avevamo approvato il piano finanziario, di norma andavamo ad approvare anche le tariffe, le tariffe dei tributi comunali sui rifiuti. Avevamo preannunciato in fase di approvazione del bilancio che tenevamo sospeso l'approvazione di quelle tariffe, perché i dati che emergevano dall'analisi fatta erano dati abbastanza preoccupanti, insomma, diciamo così. Nel senso che il piano finanziario, che è quello che abbiamo approvato, che vedeva dentro degli aumenti, sia dovuti a aumenti da attribuire ad aumenti Istat, ad aumenti dei servizi e quant'altro, ripartito poi sulla cittadini, dava un aumento esagerato, soprattutto nel momento in cui con la TARES viene tolto la possibilità, soprattutto agli imprenditori, di scaricare il 10%. Dalle prime ipotesi avevamo un aumento su tutti i cittadini circa del 10%, che diventava un 20% sulle attività produttive. Quindi abbiamo fatto la scelta di non approvare tariffe, di procedere, tra l'altro è una delle cose che hanno fatto in questi mesi, di procedere con la modifica, e la, non la, la modifica, scusate, la verifica puntuale e molto approfondita sulla banca dati, e poi rifare il calcolo delle tariffe, cosa che non avremmo potuto fare in giugno, anzi non avremmo dovuto, non avremmo potuto, perché ci veniva detto che doveva essere fatto in base alla banca dati dell'anno precedente, quindi non abbiamo potuto fare. Quindi, fatto questo, abbiamo incominciato a lavorare per avere una ripartizione, un aumento che c'è, però diverso, e soprattutto che pesasse meno sulle attività produttive. Anche considerando il fatto che comunque la maggioranza dei nostri cittadini è proprietario di una prima casa, e quindi diciamo che nel bilancio della famiglia generale c'è già stato il calo dovuto alla sospensione del pagamento IMU, e quindi da questo punto di vista c'era un favore a loro disposizione, cosa che invece non c'è assolutamente per le attività produttive. Nel fatto andiamo, con questa delibera andiamo ad approvare le tariffe, che sono quelle dell'allegato A, e a stabilire inoltre che noi mettiamo sul nostro bilancio un totale di 27.000 euro di agevolazioni, che mettiamo a carico del nostro bilancio, che sono ripartite per 15.000 euro per agevolazioni tariffarie attuate nel presente piano tariffario, cioè sono già contenute nel piano tariffario, che corrispondono alle utenze target, a tutte quelle cose di cui vi avevo parlato prima, che sono su attività produttive, e 12.000 euro per ulteriori agevolazioni da destinarsi alle utenze non domestiche con apposito e successivo atto di giunta che stabilirà sentite le associazioni economiche produttive di categoria. Abbiamo messo questo perché abbiamo chiesto anche un aiuto alle associazioni di categoria per capire com'è che potevamo andare a introdurre delle agevolazioni un po', e devo dire che la discussione all'interno delle associazioni di categoria sono state, della consulta economica, è stata da questo punto di vista molto positiva, perché tutti hanno ritenuto che queste agevolazioni non andassero distribuite a pioggia, ma si provasse proprio a darle a chi differenziava di più, a chi attivava dei percorsi di virtuosismo ambientale, di virtuosità ambientale. Logicamente le categorie che sono già dentro alle utenze target, che hanno già un'agevolazione, vengono tenute fuori, perché non è che possiamo fare due volte lo sconto. Questo mettiamo la scadenza dell'ultima rata della TARES al 16 dicembre, no, l'abbiamo tolto, scusate, perché su questo c'è un'indicazione da parte dello Stato, io la versione vecchia, scusate, da parte dello Stato, ma vi è stato tra l'altro mandata la mail da parte del dottor Bertolani, perché in commissione avevamo parlato di una cosa e proprio ne abbiamo dovuta rivedere, perché il gestore, cioè ERA, ha delle difficoltà a rispettare questa data, poi molto probabilmente ce la farà, però onde evitare che fosse un'imposizione abbiamo preferito toglierla, lo potevamo fare, non è che. E poi si è dato logicamente che la determinazione della tariffa prevede l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. Nello schemino che era stato messo stamattina, oggi sulla scrivania, c'è la simulazione che noi abbiamo chiamata S4, dove vi fa vedere le suddivisioni, dove si vede quello che è l'impatto. Vi ricordo, la TARES è divisa in due parti, una parte che è gestione, copertura del servizio di gestione, smaltimento dei rifiuti, raccolta e smaltimento dei rifiuti, l'altra parte che è relativa ai famosi servizi indivisibili del comune, che sono i famosi 30 centesimi, che però non vanno ai comuni ma vanno allo Stato. Lo dico perché così sia chiaro. Di fatto noi siamo arrivati nelle varie valutazioni, abbiamo in un primo momento abbiamo questi le divisioni per quello che riguarda il gettito, sono l'incremento medio era nella prima stesura del 4,28% sulle domestiche, del 14,28% sulle domestiche, questi sono i parametri. Poi andando ad aggiungere, togliendo, quindi andando poi a vedere quelli che sono i soldi tenuti a carico del bilancio, si arriva al 4,28%, abbiamo detto praticamente le domestiche rimangono ferme, calano le non domestiche. Si arriva all'11,94% per quello che riguarda i 15 che già sono nel piano tariffario, e nel momento in cui abbiamo messo a disposizione anche gli altri 12.000 euro si arriva ad un aumento del 10,01%. A questi logicamente vanno aggiunti gli aumenti dovuti ai famosi 30 centesimi che che vengono versati allo Stato. Complessivamente, se voi guardate nelle tabelline, sono state date la prima tabella dove si parte proprio della quota rifiuti, e poi la seconda tabella, quella più a destra, dove tiene in considerazione sia l'aumento della quota rifiuti che quella della quota servizi. Le differenze, vedete, ci sono, io non sto negando che non ci sono, ci sono. Logicamente sono riferite a quelle che sono le metrature, perché al momento, e poi anche qua non si capisce bene, perché sembra che si voglia rivedere anche quella parte, perché sembra che l'IMU seconda rata venga trasformata in anticipo della service tax, dove sarebbe inglobata, se ho capito bene, le letture degli ultimi articoli, inglobata anche dentro questa parte, quindi una cosa che non si capisce bene cosa sarà. Quindi al momento, ad oggi, noi l'abbiamo fatto in questo modo perché è così che è dato. E niente, quindi questo è quanto. Poi dopo, se in commissione abbiamo ampiamente discusso di tutte le varie modifiche di quello che abbiamo fatto per sistemare, avevamo, ripeto, una banca dati che andava sistemata perché mancavano, non era ancora stata aggiornata rispetto ad alcune, soprattutto per la parte industriale, alcune verifiche importanti, modifiche importanti che sono venute intercorso alla fine dell'anno 2012. Quindi insomma siamo riusciti in questo modo a sistemare un po' di cose. Camellini.
Grazie. Abbiamo già parlato di TARES diverse volte da quando questo tributo è stato istituito. Non voglio rifare tutta la storia, però penso che quando si parla di TARES sia corretto dividere l'argomento in due filoni. Uno è il tributo in quanto tale, che lo Stato, insomma, ha definito, imposto e quant'altro con le sue specificità. L'altra parte è la gestione che spetta ai comuni, quindi di fatto l'applicazione delle tariffe, perché ognuno si prende le sue responsabilità. Noi ci prendiamo la responsabilità delle tariffe e al limite quella politica di avere delle interlocuzioni con i nostri rappresentanti politici a livello nazionale, perché possono modificare alcune cose, ma la nostra competenza, quella della Giunta e anche del Consiglio in questo caso, è sulle tariffe, quindi sulla gestione pratica, l'ultimo pezzo. Lo dico anche perché ho l'impressione, ma quasi la certezza, che se diciamo cittadino TARES, il cittadino pensa al tributo, tassa, tariffa, poi alla fine i temi sono equivalenti se vogliamo, per il cittadino, insomma, che non. Sui rifiuti, punto. Cioè non si pensa che la TARES, o perlomeno, da quello che ho visto io, non si pensa ancora che la TARES è composta dalla parte rifiuti, quindi la copertura totale, e questo è importante tra l'altro, del ciclo di rifiuti e lo smaltimento, e da una parte dei servizi. Questo è fondamentale che lo chiariamo, quindi dato che l'ultimo il saldo, insomma, è a dicembre, anche nel giornalino che uscirà adesso, insomma, spero che ci sia di nuovo una puntualizzazione perché si capisca che quello che andrà a pagare il cittadino o anche l'impresa alla fine dell'anno non è solo il rifiuto, ma è anche la parte sui servizi che va allo Stato. I quei 30 centesimi a metro quadro che appunto vanno tutti allo Stato, che i comuni potrebbero anche aumentare per averne un ritorno, ma chiaramente non facciamo. E ancora una volta, come ci ha detto in altre occasioni, è un modo un po', tutto sommato, per mascherare dentro a qualcosa che sembra riguardare solo i comuni, un'imposizione, un tributo, una tassa statale. Questa cosa secondo me non è ancora molto chiara, anche perché, come vedremo poi, come abbiamo visto nelle tabelle, l'aumento legato solo ai rifiuti è stato tutto sommato abbastanza limitato e contenuto, tra virgolette. I 30 centesimi al metro quadro rischiano di essere davvero la parte più consistente e più dannosa, specialmente per le non domestiche. L'altra cosa che dobbiamo dire, il sindaco l'ha già anticipata, insomma, però è che non sappiamo ancora cosa accadrà nel prossimo anno. Perché quest'anno col fatto che l'IMU è stata per i cittadini, insomma per i residenti, è stata comunque sospesa, abolita, chiamiamola come vogliamo, questo qua aumento è abbastanza compensato, ma per il 2014 occorre capire se la TASER o quello che sarà, service tax, vabbè, bisognerà poi capire come inciderà sulla vita delle persone e anche delle imprese. Su questo ci sono molti punti di domanda. Speriamo che si riesca a fare un contraddittorio come comuni, come ANCI con il governo. Per quanto riguarda invece la parte di nostra competenza, quindi alla fine dei conti l'approvazione delle tariffe, credo che vedendo un po' le varie simulazioni, la prima e l'ultima, comunque come sono modificate appunto le simulazioni nel corso dei mesi, delle settimane, beh, insomma, si è partiti da valori molto alti di aumenti sia per le utenze domestiche, ma soprattutto per le non domestiche, e con un ottimo lavoro degli uffici e anche del gestore, immagino, si è arrivati, insomma, a ridurre sensibilmente gli aumenti. Quindi stiamo parlando, alla fine dei conti, di un 4% abbondante per le domestiche e un 10% per le non domestiche, dove c'è anche il discorso dell'IVA. Ogni aumento in questa fase economica è un dramma, nel senso che non possiamo negarcelo. Però rispetto a un 10 o un 24%, arrivare a un 4 o un 10, insomma, mi sembra che sia una risposta abbastanza forte, positiva, il massimo credo che si poteva fare, ed è una risposta che diamo a tutti. Penso in particolare alle utenze non domestiche, che sono forse le più tartassate in questo contesto. le più tartassate, anche perché 30 centesimi al metro quadro impattano in modo indiscriminato su qualunque metro quadro. Quindi vuol dire che sia poi dell'impresa o di un artigiano o di un cittadino, è un modo di calcolare questa tassa, sì, appunto indiscriminato. Voglio sottolineare i 27.000 euro che, 27.000 euro che di bilancio che mettiamo di fatto tutti a favore delle utenze non domestiche. Oltre 15.000 per le utenze target e quant'altro, ci sono ulteriori 12.000 euro che si è scelto, l'amministrazione, la giunta ha scelto, e noi siamo favorevoli assolutamente, di destinare tutti alle non domestiche, e anche con uno scambio di opinioni e di suggerimenti da parte delle associazioni di categoria. Mi sembra un bel modo per intanto diminuire l'aumento di questo tributo da parte delle non domestiche, e poi anche di collaborare con le associazioni di categoria. L'altra cosa che non ho detto prima, ma l'aggancio qua perché sono legate, mi ero scordato, il fatto di aver ripristinato e anche aumentato l'importo per i consorzi fidi va in questa direzione, quindi abbiamo 14.000 euro più questi 12.000 e 15.000. Credo che, insomma, credo che la nostra parte sia poi solo questa, e quindi questa è la delibera in cui approviamo le tariffe e crediamo che il lavoro svolto dall'amministrazione e dagli uffici sia molto positivo. Purtroppo si parla comunque ancora di aumenti, per quest'anno comunque questi sono i dati. Il problema sarà poi capire nei prossimi mesi quale sarà poi l'indicazione nazionale sul 2014, che non sarà un anno più facile dal punto di vista economico, e quindi, insomma, l'unico augurio, auspicio e anche cosa che possiamo fare è interpellare l'ANCE e i nostri rappresentanti, perché, insomma, in questo nuovo tributo che verrà, o questa tassa che verrà creata, si tenga conto un po' delle varie situazioni e si possono anche fare dei conteggi, se è possibile, più precisi o comunque più rispondenti alle varie tipologie di, penso, di utenze. Per ora no, niente, grazie.
Guardate, io credo che le cose vadano chiamate con nome e cognome in questi casi. Io penso che la TARES sia il nome e cognome giusto sia rapina, ovviamente in senso politico. Nel senso che sta succedendo esattamente il contrario di tutto ciò che doveva essere la TIA. Cioè, noi partimmo da una TARSU, che era un'imposta. Era una imposta stabilita sulla base di determinati criteri. Passammo alla TIA, che noi votammo a favore. Mi ricordo che l'assessore Debbi fece questo cambiamento. Ed era nella logica della TIA, c'era che chi consumava di più doveva pagare di più, che è una cosa sacrosanta. Tu produci più rifiuto e giustamente paghi di più. Poi negli anni, gira, rigira, gira, rigira, abbiamo avuto degli aumenti. Io leggevo un articolo l'altro giorno sul Corriere della Sera di oltre il 50%, non so a livello locale quanto ha inciso. Siamo passati negli anni a questa TARES, che è una grandissima fregatura. Così come l'IMU, secondo me, anche visto il momento, poteva avere un senso se applicata nei termini in cui doveva essere, cioè imposta municipale unica, non l'ennesimo balzello a carico di imprese e cittadini, quindi un raggruppamento di tante imposte che il cittadino giustamente deve pagare per avere in cambio dei servizi. Questo discorso della TARES, invece, l'ho chiamata rapina in termine politico perché tutti gli anni si vanno a mettere le mani in tasca a cittadini e imprese per non si capisce bene quale motivo. Cioè, il motivo è chiaro: avere più soldi da parte pubblica. Però questa è una cosa che veramente fa imbestialire. Per quello che riguarda le imprese, tra l'altro, non ci sarà più la possibilità di scaricare l'IVA, quindi è un aumento secco del 10%. Nelle prime stime c'era un aumento del 14,82%. Poi con nelle prime stime del 20, poi dopo adesso sembra che arriveremo a meno del 14%, saremo intorno al 10%, però è una cosa che è totalmente inaccettabile sia da parte delle imprese sia da parte dei cittadini. Un cittadino che, tornando anche al discorso che facevamo prima, differenzia correttamente e che si impegna così come deve e così come deve credere, perché comunque si spera che dietro ci sia anche una cultura, una convinzione, che è poi l'elemento, la leva che ci permette di vivere meglio tutti, e poi si trova costantemente a dover pagare ogni anno qualcosa in più per non si capisce bene quale motivo, se non il motivo unico che è avere più soldi da parte dello Stato, è una cosa che veramente fa imbestialire. È una cosa ingiusta, io sono profondamente contrario a questo ragionamento. E il discorso degli sgravi, degli aiuti alle imprese che riescono a dimostrarlo, quindi che comunque hanno un sistema virtuoso di differenziazione dei rifiuti, virtuoso, qui collegando al mio discorso di prima ne possiamo parlare, cioè nel senso che le aziende sono tenute a un discorso di raccolta differenziata interna. Poi sul discorso del rifiuto equiparabile al domestico, aiutatemi coi termini, assimilato, è un discorso che ci si può ragionare, anche in base al discorso di prima, però che delle aziende, come dire, debbano dimostrare di avere una cosa differenziata, è per quello che poi dico che secondo me siamo un po', come dire, culturalmente dobbiamo fare un passo avanti. Le aziende devono differenziare perché è anche nel loro interesse e nell'interesse della comunità. Poi è chiaro che dovrebbero già pagare meno, poi se ci sono anche degli sgravi ulteriori ben vengano. La cosa che fa ancor più imbestialire, premesso che il gestore non si discute sulla serietà e la professionalità, io ho modo di verificarlo anche a livello professionale perché comunque lavoro con ERA e vi posso assicurare, cosa che sicuramente sapete, che a livello di professionalità, di serietà, insomma non è il tema, è un altro, il tema è sul discorso dei costi. Costi, cioè prezzi all'utente finale, domestico e non domestico, che aumentano costantemente ed è francamente una cosa inaccettabile. Cioè nel senso che a me che l'ERA quotata in borsa abbia un utile francamente non mi interessa. A me interessa che i cittadini paghino il giusto prezzo per un servizio fatto bene. E di fatto però tutti gli anni aumenta di un X%, anche se i dati nazionali dicono che anche grazie a causa purtroppo della crisi i rifiuti sono calati, però le tariffe aumentano. Francamente è una cosa che, nonostante che io sia un consigliere comunale, quindi ho delle informazioni sicuramente più qualificate rispetto a un cittadino che magari non si informa, io francamente non riesco a darmi una spiegazione di questa cosa qui. Sicuramente abbiamo un calo della produzione di rifiuti, ma però è altrettanto certo che le tariffe continuano ad aumentare, sicuramente a livello più ampio, ecco, di più ampio territorio. È una cosa che ritengo inaccettabile. Poi il sindaco, giustamente, questa è un'osservazione che ho fatto anche in commissione, dice sì, ma le tariffe le stabilisce l'Atersir e poi sulla base di questo c'è un piano finanziario del gestore. Ok, io mi metto dalla parte del cittadino che si trova a pagare e il sindaco può avere tutte le ragioni che la TARES c'è una quota che va allo Stato, ok, gira e rigira, un cittadino che si trova a pagare vede l'ente pubblico, che sia il sindaco, che sia il Presidente del Consiglio, scusate, ma quando ora che paga sono tutti uguali, per cui purtroppo il sindaco se ne prende la colpa più degli altri che stanno evidentemente ad alti livelli, che hanno causato situazioni che adesso ci dobbiamo ingugnare. Questa è una situazione ovviamente che paghiamo fine anni 70, intendiamoci, quindi ci sono dentro tutti. In ultima analisi ovviamente si mettono le tasche ai cittadini e questo è il risultato di una tassa a mio avviso iniqua, che sicuramente non aiuta quell'approccio culturale, che invece è quell'approccio che sicuramente potrebbe fare migliorare il nostro paese. Per cui il nostro voto sarà contrario.
Altri? Io ho espresso più di una volta cosa ne penso della TARES, soprattutto cosa penso dei 30 centesimi dei famosi servizi indivisibili, anche perché fino a quando rimanevano i comuni, e quindi uno diceva vabbè, li prendi tu, dopo li usi nel tuo bilancio, però venivano poi fatti tagli uguali, quindi di fatto non erano soldi in più che il comune poteva prendere per fare i servizi in più, ma erano tagli che si trasformavano in tagli che faceva lo Stato. Adesso li tiene direttamente lui, così abbiamo risolto il problema, sperando che i tagli poi non ci facciano anche tagli e trasferimenti, perché sennò siamo veramente conuti e ammazzati. No, io ritorno, guardate, scusate, ma vorrei essere su questo che fossimo tutti molto chiavi in questo, l'aumento che alla fine sarà, perché sulla mia bolletta, perché io non è che pago da un'altra, sulla mia bolletta, anzi forse c'ho anche l'esempio, di tre occupanti, io ho un aumento di 50 euro, di questi 50 euro 11 sono dovuti al servizio dei rifiuti e l'altro è dovuto ai 30 centesimi. Io voglio essere sicuro per questo, perché non vorrei sentirmi dire: ecco, guarda, i rifiuti è aumentato la spesa per la raccolta dei rifiuti. Non è così. Poi la spesa per la raccolta dei rifiuti è aumentata, però non sto mica dicendo che non è aumentata, ma non del 18%, non del 20%, è questo che sto dicendo, è aumentata del 4%. Noi stiamo discutendo animatamente su queste cose, logicamente in più tavoli, e la scelta dell'aumento viene fatta soprattutto del prezzo al cancello dei nostri rifiuti, viene fatta da Atersi, così come l'aumento generale dei costi. L'ho detto l'altra volta quando abbiamo parlato del piano finanziario, quest'anno ci sono anche alcune cose che vanno considerate, tipo il fondo sostegno dei comuni terremotati. Comunque, insomma, adesso la cosa è che la parte rifiuti viene pagata in base alle metrature delle abitazioni, ma anche in base al numero dei componenti, quindi quella continua a rimanere in base a chi produce di più, teoricamente paga anche di più, insomma, nel senso che c'è una parte, metà della tariffa della quota che è sulle domestiche è imputata sui metri quadri dell'appartamento, l'altra metà, non è la metà, comunque un'altra parte sul numero dei componenti, così come anche le famose ditte hanno quelle famose quota variabile, quota fissa, diverse, insomma diversificata. Lo dico perché quello non è cambiato, quello è rimasto lo stesso impianto che avevamo con la TIA. E poi dopo sì, condivido il fatto che rispetto all'impostazione non si capisce bene perché si debba mettere questi 30 centesimi quando poi, tra l'altro, al metro quadro, quindi con anche delle aziende. E non oso pensare, se vanno avanti alcuni dei ragionamenti, legge sui giornali sulla tax area, sulla service tax, perché mi auguro che non vadano avanti, perché per le aziende diventa veramente un massacro collettivo. No, la chiudo lì, che mi auguro che non sia così, perché poi sono le stesse aziende che magari sosteniamo in altro modo perché non riescono a sostenere l'occupazione, quindi è un po' un controsenso, ma è così. Se non ci sono altri, devi rimettere in votazione, quindi perché ho messo via la delibera, l'approvazione delle tariffe tribunali comunali sui rifiuti e sui servizi TARES per l'anno 2013, chi è a favore? Contrari? Quindi a favore la maggioranza, contrari il centrodestra per Campogalliano. La delibera subito dopo è collegata a questo, che è praticamente l'affidamento dei servizi di gestione dei tributi sui rifiuti e sui servizi indivisibili TARES ad ERA, gestore del servizio dei rifiuti urbani da assimilati SGUA. Nella TARES era anche una delle cose che veniva dato come TARES, era anche il fatto che veniva messo nella TARES, era che i comuni doveva riportare al proprio interno la gestione di tutti i servizi e quindi anche la gestione della bollettazione e la gestione di tutto. E noi abbiamo visto che si è fatto, l'avevano, era previsto nel 2012, dicendo che dal 1 gennaio doveva partire, però visto che dovevano uscire dai regolamenti, doveva uscire tutta una serie di cose che non sono mai usciti, tutti i comuni sono arrivati al 31 dicembre senza sapere cosa fare, quindi si è ottenuto almeno di prorogare, si ha la possibilità di prorogare i termini per la gestione ai rifiuti. A livello di Regione Emilia Romagna è stata fatta una gara interessante, perché potevano essere fatte più scelte: portarli in casa, darli in gestione attraverso una gara interessante che facesse tutta la gestione del servizio, oppure darla al gestore precedente. Noi abbiamo scelto di mantenere in essere il rapporto con il gestore precedente, intanto perché ha già tutta la nostra banca dati, poi perché teoricamente poi effettivamente nel 2014 dovremmo entrare noi a gestire questa il tutto, e quindi era inutile dare un affidamento a un altro per un anno, insomma, e si sta lavorando per farla portarla in casa. al prezzo, perché logicamente te lo fanno pagare, te la fanno pagare anche nel anche l'anno scorso, logicamente nella TIA era compreso il pagamento di questo, di questa parte, e abbiamo logicamente pattuito con ERA che lo davamo a loro, ma i prezzi della gara interessante, non potevamo dare logicamente utilità dei prezzi diversi. Quindi con questa delibera andiamo praticamente ad affidare per l'anno 2013 la gestione del tributo TAVES al gestore dei rifiuti urbani seminati ERA e a demandare alla giunta comunale l'approvazione della convenzione per l'affidamento della gestione amministrativa TAVES per l'anno 2013 gestione ERA SPA per le motivazioni dette sopra, cioè al nostro, e sta facendo questo per noi da tanto tempo, ha in mano le banche dati, le nostre banche dati, al nostro sistema, e quindi ci sembrava più corretto continuare a lavorare ancora per quest'anno con loro. Domande? Ok. No. Dichiarazioni? Pietri.
No, solo per fare un, come dire, confermare quanto ha detto prima, ovvero che a parità di servizio, cioè gira e rigira alla fine, ma anche giustamente, chi va a gestire il discorso della TARES è comunque sempre ERA, gira e rigira, a parità di servizio paghiamo di più. Ecco, tutto qua.
No, adesso volevo essere sicura, ma il costo di gestione è uguale a quello dell'anno scorso. Sì. Ok. Va bene, mettiamo in votazione che è a favore dell'affidamento del servizio di gestione del tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili TAVES ad ERA SPA, gestore dei servizi di rifiuti urbani e assimilati. Contrari? Bene. A favore la maggioranza, contrari le minoranze, c'è eliminato l'eseguibilità anche su quella di prima. Votiamo. Ok, bene. Allora, finalmente passo la parola. Io ho stampato l'ordine del giorno, ma poi lo imbosco sempre. Non è qua. Allora. E il sesto punto dell'ordine del giorno è integrazione dell'accordo di programma del piano di zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011 del distretto numero 1 di Carpi tra la provincia di Modena, l'Unione Terre d'Argine, il Comune di Carpi, Novi Campo Galliano Sollieva, l'azienda USL di Modena, in attuazione della legge 8 novembre 2000 numero 828 e della legge regionale 12 marzo 2003 numero 2 per l'adozione del programma attuativo biennale 2013-2014. Direi di dare subito la parola all'assessore Leoni per la presentazione. E poi viene fatta due voci la presentazione, l'assessore Leoni per la presentazione generale e l'assessore Guerzoni per la parte specifica che riguarda scuola e soprattutto politiche giovanili.
Sì, dunque, come si diceva prima, noi andiamo ad approvare l'integrazione all'accordo di programma del piano di zona, in sostanza per la parte, in questo consiglio, per la parte che riguarda la scuola e però le politiche giovanili, scusate. E è importante però capire il piano da un punto di vista, secondo me, legislativo, anche partendo dalla genesi. E, come detto prima, si fa riferimento alla legge regionale 2 del 2003, alla legge 328 del 2000, che partono da leggi nazionali. La programmazione del welfare regionale in questa regione, Emilia-Romagna, si basa su un documento che è il piano regionale per la salute e il benessere sociale. E il nostro, l'ultimo piano che è stato fatto è degli anni 2009-2011, e nel 2012 erano stati approntati i lavori per andare a definire delle linee guida diciamo diverse o comunque più inerenti con il periodo storico. Poi è successo il terremoto, quindi i lavori sono stati slittati. Quest'anno sono state fatte delle modifiche dalla regione che in sostanza tolgono la targetizzazione rispetto alle politiche che noi andremo a fare e vanno a definire ambiti un po' più vasti di intervento. Questo piano si compone di due ulteriori documenti, che sono il piano sociale di zona e il programma attuativo. In sostanza, il programma attuativo è quello che in più nel concreto va a definire quali sono tutti gli interventi che noi a livello distrettuale facciamo. Questo programma, infatti, oltre alla parte, diciamo così, politica, racchiude in sé anche, si va a coprogettare insieme a tutti i soggetti istituzionali e anche non istituzionali, insomma, quello che riguarda le diverse politiche. E proprio nel programma attuativo è un documento di 200 pagine per noi, se non sbaglio, e ci sono 52 programmi. 52 come si dice? Progetti, ecco. La programmazione complessiva è di 37.437.000 euro. Queste risorse sono la somma sostanzialmente di tre fondi: il Fondo Nazionale della Non Autosufficienza, il Fondo Regionale della Non Autosufficienza, il Fondo Sociale Locale e le risorse dei comuni, che sono anche quelle dell'utenza. Rispetto all'ultimo anno abbiamo un calo, l'ultimo anno normale, nel senso che è quello pre-terremoto in cui influiva in sostanza solo la crisi. Abbiamo un calo che si assesta, un calo di risorse che si assesta attorno al 20%. Questo del Fondo Sociale Locale abbiamo una diminuzione del 20% e anche degli altri fondi. Passiamo da 41.000 euro comunque a 37.000, dal 2000 milioni. E questo calo è dovuto a un calo appunto delle risorse in parte regionali, in parte statali, e al decurtamento totale di un fondo che è quello del fondo per l'affitto, in sostanza, che andava a sostenere le politiche per l'affitto. I progetti che noi, della parte sociale, io li ho spiegati in commissione. Se ci sono delle particolari esigenze, li rispieghiamo anche qua. Ci sono delle novità. Io però darei la parola all'assessore Guerzoni per i progetti della scuola in maniera specifica, poi magari dopo ritorno con un approfondimento della parte sociale.
Più che quelli della scuola, parlerei poi di quelli in particolare, mi soffermerei su quelli delle politiche giovanili, che sono quelli che poi noi andiamo ad approvare, visto che sono le politiche rimaste in capo al comune. Per quanto riguarda la scuola, è ovvio che anche questi, allora, si sta parlando ovviamente di una parte di budget minima rispetto ai 37 milioni di euro che giustamente, insomma, sono per la parte sociale. E, per quanto riguarda i tagli, di cui parlava anche l'assessore Leoni, ovviamente sono ricaduti anche sui progetti della scuola e dei giovani. Nella scuola si è deciso di non fare dei tagli, di non operare dei tagli lineari, quindi il 20% o il 10% ad ogni progetto, ma di spostarli su alcuni progetti che quindi non sono più finanziati dai piani di zona, per cui si cercherà altri finanziamenti. Continuano ad essere finanziati, vi dico soltanto i due o tre della scuola principali, che sono quello della mediazione interculturale nelle scuole, anche se fa parte del sociale, il progetto per i DSA, per i disturbi specifici dell'apprendimento, e questo è il terzo anno che a Campogalliano abbiamo implementato la convenzione che solo il comune di Carpi aveva con un'associazione di Carpi, le FATA, e sono tre anni che abbiamo attuato questo servizio di dopo scuola per i bambini affetti a questi disturbi e ragazzi, e qui è a Soliera, e il progetto ha un grandissimo successo, veramente grande e importantissimo per questi ragazzi, che sono tanti, sono sempre stati tanti, non è che adesso qualcuno in più forse ce n'è rispetto al passato, ma ci sono sempre stati, che prima non venivano riconosciuti, casomai questi ragazzi erano destinati a bocciatura pensando che fossero testoni, come si diceva, no? Una volta. In realtà, grazie a questi interventi, questi ragazzi, che sono normalissimi ragazzi, riescono ad avere dei successi scolastici importanti, anche poi a laurearsi ed avere una carriera, una vita normalissima, insomma, quindi è un progetto veramente importante. C'è un altro progetto abbastanza nuovo, da 2 anni c'è, che è quello che chiamiamo mentoring, che è sul disagio, che è fatto in tutte le scuole dell'Unione, nelle scuole medie e anche l'ultimo anno delle scuole primarie. E che riguarda, mentre prima era un disagio mirato sul bullismo, e sul bullismo non ci sta soltanto quello che tutti immaginiamo, insomma, ma era un disagio già allora più generalizzato, adesso è stato spostato il progetto su la difficoltà che hanno sempre più ragazzi, questa è una novità proprio di questi ultimissimi anni riguardo agli adolescenti, di finire il percorso scolastico. Ci sono, mentre una decina d'anni fa, 5-6 anni fa, ce n'erano veramente pochissimi, quasi nullo, qua a Campogalliano era il numero, adesso ci sono ragazzi che per vari motivi, principalmente mancanza di strumenti culturali della famiglia, non finiscono le medie o comunque non completano, ci sono anche Campogalliano, non completano il percorso scolastico fino ai 16 anni, cioè stanno a scuola fino ai 16 anni ma non riescono a prendere il diploma, tantomeno quello delle superiori, e questo è un problema gravissimo perché poi non riusciranno a trovare assolutamente lavoro, insomma già facciamo fatica tutti. E quindi questi progetti della scuola verranno fatti con degli esperti che noi come Unione mandiamo nelle scuole per facilitare l'orientamento, il passaggio fra le due scuole, e ovviamente questi ragazzi hanno sempre anche dei disagi all'interno della scuola, quindi interveniamo con dei progetti casa scuola, lavoro, con le botteghe eccetera, per aiutarli insomma a sciogliere anche i loro problemi che hanno a livello relazionale e poi scolastico. Abbiamo tagliato tutti i tagli, li abbiamo messi nel progetto di Carpi. Carpi aveva un progetto suo della città dei bambini e dei ragazzi che era un po' come il nostro CCBR, e gli hanno lasciato solo una parte, ma questo riguardava solo Carpi, comunque insomma hanno drasticamente tagliato questo progetto. E poi invece un progetto che interessava a tutti e 4 i comuni è quello dell'aiuto alla genitorialità, cioè tutte le iniziative che facciamo per i genitori dei bambini dai piccoli, ma soprattutto elementari e medie, che sono molto importanti, insomma i problemi che hanno i ragazzi nascono sempre dai problemi che hanno in famiglia, quindi bisogna aiutare i genitori in questo loro compito, in questo nostro compito, e cercheremo dei finanziamenti in altri, cercheremo altri finanziamenti per continuare anche questi progetti. Invece per quanto riguarda i giovani, diciamo che tutta la parte dei giovani gestita direttamente dalle politiche giovanili sono per un totale come spesa di 110.000 euro, di cui 70.000 euro dai piani di zona. È ovvio che non è che per i giovani si intervenga solo con le politiche giovanili, una parte dei piani di zona del settore sociale sono comunque rivolte ai minorenni e ai ragazzi, ecco, però io vi parlo di quelle delle politiche giovanili in particolare. Se voi, non so se le avete lette le schede, se le avete lette, ci sono 3 schede, vedete che c'è scritto sempre, non esattamente la stessa cosa ovviamente, però riprende sempre tanti termini uguali, tanti obiettivi uguali, il disagio, la prevenzione, l'importanza della rete dei centri giovani, eccetera, eccetera. Non è ovviamente che non sapevamo cosa scrivere o che fossero progetti vaghi, diciamo, è che veramente sono progetti molto molto integrati, e anche se hanno subito un po' di tagli rispetto all'anno scorso, questa cifra, che non è altissima, di 100.000 euro, produce molto valore aggiunto. Questa è un po' una novità rispetto agli altri anni, perché ovviamente quando poi ci sono meno soldi bisogna per forza arrangiarsi se si vuole continuare a fare i progetti e cercare altre soluzioni. Una di queste, bisogna dirlo, è stata la maggiore disponibilità, ad esempio, in alcuni progetti, non di soldi ma di personale dell'USL, quindi si è lavorato con maggiore integrazione con anche altri servizi che si occupano di giovani, anche altri enti. Dunque le schede in particolare ce ne riguardano il funzionamento dei centri giovani, dicevo prima che sono molto integrate, tutto quello che viene fatto per le politiche giovanili passa attraverso i centri giovani dei 4 comuni e hanno come perno centrale gli operatori che lavorano al centro giovani, che a seconda di un progetto o dell'altro si fanno poi aiutare da altre persone. E quindi, a parte questi, una piccolissima cifra per il funzionamento dei centri giovani, che è sempre rivolta al disagio, le altre schede riguardano tutte il potenziamento delle attività educative e della prevenzione del disagio. È una prevenzione primaria, ovviamente, fatta a tutti i ragazzi. In particolare portiamo avanti il servizio del free entry, che è il servizio di aiuto psicologico. Questo è solo per alcune persone, per chi lo richiede, c'è una psicologa nei vari centri giovani, quindi anche qua a Campo Gagliano, a partire dal mese di novembre ritorna. Ma di solito, storicamente, c'era una psicologa che si chiama Silvia Sabattini. L'anno scorso era in maternità, quindi ne è venuto un altro. Quest'anno abbiamo fatto l'appalto per i servizi, quindi non so se ci sarà ancora lei o no.
Hanno accettato? Le psicologhe sono rimaste qualche
tempo. Quindi dovrebbe essere lei, che conosce anche già piuttosto bene la situazione di Campo Gagliano.
Dopo vi spiego questa affermazione, perché sono sempre
È un servizio aperto ai ragazzi dai 14 anni ai 21, e su richiesta, perché ce l'hanno chiesto e all'inizio non era partito così, e anche per i genitori, degli adolescenti, perché ovviamente insomma si vive in famiglia e quindi ci vanno sia i ragazzi che i genitori. E un altro progetto importante che è iniziato l'anno scorso, un anno e mezzo fa, è quello fatto insieme all'USL, appunto, di Carpi, che si chiama Guadagnare in Salute, che è un progetto generalmente rivolto per la prevenzione ai comportamenti a rischio e all'uso di sostanze tipo l'alcol, tabacco, eccetera. Hanno fatto l'anno scorso la formazione tutti i nostri operatori dei centri giovani, e con l'USL e gli psicologi si è lavorato l'anno scorso all'interno delle scuole superiori di Carpi. Lì sono stati individuati quelli che vengono chiamati peer educators, quindi i ragazzi, gli stessi ragazzi di 15, 16, 17 anni che hanno fatto un corso di formazione per aiutare loro stessi, che è la cosa più importante, i loro amici nei loro gruppi. È stato fatto una festa, un progetto sull'alcol e sull'uso dell'alcol. Quest'anno, già l'anno scorso si è iniziati, si cerca di portare questa esperienza molto positiva degli educatori alla pari, dei ragazzi, nei centri giovani. Già a Campo Gagliano abbiamo cominciato l'anno scorso con due ragazzi, anche, tra l'altro anche stranieri, che hanno fatto questo corso, e quest'anno si amplia questo progetto di educatori alla pari. E l'ultimo progetto, che è anche il più ampio anche dal punto di vista del costo, che a Campo Gagliano non avevamo mai fatto gli altri anni, è quello sempre di prevenzione del disagio dell'educativa di strada. Veniva già fatto negli altri comuni, qui no, perché non ne avevamo visto la necessità, insomma, anche perché non si riesce con i finanziamenti ad avere un educatore tutto l'anno, si riesce ad averlo un po' a spot, quindi si è sempre detto, ma insomma noi conosciamo la situazione di Campo Gagliano, con le varie realtà educative ci arrangiamo fra di noi. Quest'anno, insomma, un po' perché negli altri comuni funziona molto bene, hanno ottenuto dei risultati, un po' perché c'è stato un po' di movimento, diciamo così, negli ultimi mesi a livello di compagnie, di ragazzi giovani, stranieri e italiani, si è deciso di provare a farla anche qua, quindi vedremo se farla in autunno o se farla in estate, visto che il periodo problematico qua da noi è sempre un po' la primavera e l'estate, quando i ragazzi escono un po' di più. E ovviamente ci sarà uno o due psicologi, ragazzi, no, cioè non persone, insomma, adulte, ma non troppo, specializzati su questo tema, insomma sul dialogo con i giovani, che faranno da tramite fra gli operatori dei centri giovani e degli altri enti che si occupano di giovani, e però andranno, non saranno soltanto dentro il centro, ma andranno proprio sulle strade, in giro, nei parchi, per parlare, per stare con i ragazzi, per incominciare un dialogo con loro. Ecco. Questi sono i progetti su cui lavoreremo. Da qui è nata anche, questo non fa parte, però ve lo dico, non fa parte dei piani di zona, è nata anche la volontà, l'abbiamo messo nel nostro bilancio, nel nostro PEG, la volontà di rifare in modo diverso rispetto al alcuni anni fa, che aveva avuto valore per anni fa, poi però era stato abbandonato, di rifare un tavolo con tutte le persone, i responsabili dei vari centri che si occupano dei giovani in paese, insieme alla polizia e ai carabinieri, per poter soprattutto per scambiarsi le informazioni, quando ci sono da scambiarsi delle informazioni riguardo ai furti, riguardo i vari comportamenti che ci possono essere in paese, e poi insieme trovare soluzioni. E ne approfitto anche per dire, visto che stiamo parlando di questo tema, che una ventina di giorni fa, prima dell'inizio dell'anno scolastico, abbiamo svolto a Campo Gagliano, con l'aiuto dei servizi sociali della polizia e degli amministratori, insomma, un progetto di lavori socialmente utili in villa, con alcuni ragazzi che si erano resi autori quasi sicuramente di piccoli furti, insomma, di cose del genere, non tanto per il valore del furto, perché poi in realtà è rientrato tutto, però insomma ne abbiamo approfittato per cominciare a fare questa cosa, poi vedremo come va avanti, anche se spero che non ce ne sia più bisogno, però insomma di chiamarli con tanto di contratto, presenza dei genitori eccetera e polizia, e di fare un contratto di 12 ore per cui alcuni ragazzi sono venuti a lavorare obbligatoriamente, hanno accettato, hanno firmato in villa e hanno fatto anche delle belle cose, hanno pitturato.